Buongiorno, benvenuti, bentornati ascoltatori, tutti gli ascoltatori, quelli di Popolare Network su queste frequenze, con questa sigla che è quella del giorno delle locuste. Qui a Milano è giornata di tregenda, meteorologicamente parlando. Terreno molto pesante, ma sappiamo che il professor Di Stefano sul terreno pesante si muove assai bene, un po' come la nutria nell'ambro, e quindi io le do ancora una volta il benvenuto. Professore, c'è un tempo da lupi.
Grazie per il paragone con la nutria.
No, figuriamoci, se magari cambia il microfono è meglio, perché quello fa schifo.
Eccomi qua. Eccomi. Che dobbiamo fare?
Infatti la sentiamo meravigliosamente bene. Si sposti, porti le sue nobili terga dalla sedia alla mia destra, alla sedia alla mia sinistra. Dicevamo, c'è un tempo da lupi, i lupi fanno paura. Lei mai ha avuto paura del lupo quando era piccolino?
No, del lupo no.
Di cosa aveva paura? Della recessione? Andrea, vai a letto, altrimenti chiamo la recessione.
No, non mi ricordo. No, della recessione.
Ma possibile che non si ricordi mai niente della sua infanzia?
No, ha cancellato tutto.
Tutto quanto. Ho visto invece, poi andiamo alle questioni di finanza, che ha un ottimo rapporto con i cani. L'ho vista sbaciucchiarsi con il cane della Sania fuori onda. Allora volevo darle questa notizia che campeggia in prima pagina sul Corriere della Sera. L'ha vista anche lei?
No, ma se mi vuoi dare una notizia di animali non può che campeggiare sulla prima pagina del Corriere della Sera.it.
Ce l'ha presente Matrix, il cane sminatore?
No, francamente no, poveretto.
A 5 anni è stato congedato con onore dopo 5 anni di servizio e adesso cerca casa. Perché non lo prende lei, Matrix, il cane sminatore?
Perché
non poi gli insegna a fiutare il falso in bilancio.
Sì, potrebbe essere un'idea, sì, in effetti. Potrebbe essere una scelta.
Se ne può parlare. Va bene. Parleremo molto di indagini, parleremo molto di inchieste in questa puntata del Giorno delle Locuste. Non parleremo certamente della segretaria di Bersani, indagata per truffa la segretaria di Bersani, e adesso l'attenzione si sposta sulla tata di Renzi e scopriremo poi che cosa ne sarà. Ma intanto ci sono delle questioni che fanno venire i brividi e che arrivano dagli Stati Uniti, l'America nel burrone. Arriva il fiscal cliff che fa tremare il mondo. Ne avevamo già parlato, secondo me, di sto fiscal cliff.
Sì,
perché fa tremare
parlato.
Il mondo?
Beh, perché di fatto se fosse applicato questo meccanismo di tagli automatici alla spesa e di nuove tassi, di fatto l'amministrazione americana sarebbe paralizzata, non potrebbe più pagare gli stipendi dei dipendenti, non potrebbe più emettere debito per finanziarsi rispetto al deficit delle partite correnti e sarebbe anche costretta a aumentare le imposte di una stima intorno ai 4.000 miliardi complessivi come incasso complessivo di nuove imposte e di minori spese. Il fiscal cliff che è stato voluto dai repubblicani per mettere in difficoltà Obama ieri, proprio per questo motivo, ha aperto a una possibile trattativa se vincerà le elezioni con i repubblicani. Lo snodo è ancora quello fiscale, siamo sempre lì, sono i tagli di Bush agli redditi più alti. La proposta di Obama è quella di ristabilire un'aliquota al 39% per i redditi superiori ai $500,000 ed è su questo che ieri campeggiava sulla prima pagina del Wall Street Journal un intervento di 80 leader industriali e finanziari che si sono schierati contro questa opportunità, questa opzione che avrebbe in cantiere Obama, appunto, qualora rimanga la Casa Bianca.
Ma deve arrivare per forza sto fiscal cliff, non lo possono bastonare alla frontiera come fanno con i messicani?
No, per ora è automatico, è già stato votato dal congresso proprio per volere dei repubblicani e quindi dopo le elezioni c'è una fase abbastanza concitata di un mese finale di legislatura per il congresso durante il quale devono essere votati appunto dei provvedimenti di fine legislatura, tra questi anche le eventuali modifiche al fiscal cliff e una miriade di altri provvedimenti per un mese intensissimo di lavori prima che si insedi il presidente o comunque ci sia la cerimonia di insediamento che nel caso ovviamente di Obama sarebbe la permanenza alla Casa Bianca manca per i prossimi 4 anni.
Non so se lei ha seguito i dibattiti tra Obama e Romney. La cosa che ha colpito tutti quanti molto è che in 3 dibattiti si è fatto accenno all'Europa una sola volta, ed è stato quando Romney ha chiesto a Obama: bella quella giacca, dove l'hai presa? Fine, poi non se n'è più parlato. Impressionante,
ma molto veritiero e molto concreto. Negli Stati Uniti, come si è sempre detto, l'ombelico americano premia su tutto. Anche il dibattito sulla politica estera, l'Asia è stata citata, se non vado errato, 4 volte, e per il resto si è parlato quasi esclusivamente della potenza militare americana. E l'elezione di Romney, l'abbiamo più volte sottolineato, dal punto di vista economico-finanziario potrebbe avere degli effetti devastanti, perché Romney nel primo dibattito ha detto in modo molto chiaro che se vince la prima cosa che fa è tagliare o riformare o addirittura cancellare la riforma della finanza della legge Frank Dodd.
Allora, l'America c'ha all'orizzonte il fiscal cliff. Dall'altra parte dell'Oceano Pacifico, invece, ma è vero che il Giappone non può più emettere i bond?
È verissimo, ha un meccanismo simile che è stato anche in questo caso votato dal Parlamento giapponese, dalla Dieta. Il succo è che alla Dieta è passata una mozione dell'opposizione che obbligherebbe il governo a bloccare l'emissione di 38.300 miliardi di titoli di yen, pari circa 380 miliardi di euro. Questo significherebbe non poter pagare anche in questo caso gli stipendi dei funzionari pubblici, e per questo motivo sono in corso trattative intensissime per evitare ovviamente questa evenienza, che provocherebbe anche in questo caso una caduta recessiva paragonabile a quella degli Stati Uniti, considerato che il Giappone è la seconda economia al mondo e il primo in assoluto paese indebitato. Il suo indebitamento sul PIL è oggi pari al 229,9%.
Ecco, ma se un paese come il Giappone non può più emettere bond, come fa ad autofinanziarsi? Attacca la Manciuria oppure sceglie più prosaicamente il suicidio rituale?
Mi sa che scelga più prosaicamente
Perfetto. Il
suicidio rituale.
Molto bene, molto bene. Professor Di Stefano, alle 8:25 di questa mattina lei pone il petto nudo di fronte al Tribunale del Popolo. Allora, ricapitoliamo. Luglio 2012, alla vigilia dei Giochi di Londra, il professor Di Stefano esce con una copertina di valori che titolava Crack Olimpiadi.
Olimpiadi flop.
Flop, che è più morbido come concetto. Titoli dei giornali di oggi: la Gran Bretagna esce dalla recessione, unico paese della UE dalle Olimpiadi, spinta decisiva all'economia, PIL che cresce dell'1% del terzo trimestre. Da 5 anni l'economia non registrava una performance così positiva.
Sì, c'è poco da ridere, perché innanzitutto, Gianmarco, stai sbagliando profondamente e vedremo cosa succederà.
Mi
imbizzarrisco, sì, è veramente parecchio, perché questa è disinformazione. Se tu leggi l'intero articolo del Sole 24 Ore, evidenzi che la crescita reale...
Non è solo 24 Ore, è tutto...
No, vabbè, ma è ovvio, ma è un'operazione d'immagine del governo inglese. Che ha assolutamente bisogno di evidenziare e enfatizzare il dato temporaneo prodotto ovviamente dalle Olimpiadi, ma questo che le Olimpiadi avessero un dato temporaneo era scontato.
Quindi lei conferma il flop?
Io confermo che non ci sarà nessun effetto positivo sul PIL inglese e men che meno sull'occupazione. Ci rivediamo con i dati del prossimo trimestre, che non sono drogati né dalle assunzioni temporanee per le Olimpiadi, né dalla vendita dei biglietti delle Olimpiadi, né dal fatto che si fa un paragone con un periodo precedente, che è quello del Giubileo, sul quale c'erano stati più giorni di vacanza e quindi un abbassamento della produttività inglese.
Quindi,
l'anno precedente.
Rilancia il guanto
periodo.
Della sfida, ci rilancio rivediamo con i dati del prossimo trimestre. Quando escono sti dati?
Usciranno il prossimo trimestre, è l'ultimo, quindi dobbiamo fare i conti con l'inizio di gennaio presumibilmente.
Allora, ascoltatori, mondo, stampa internazionale, ci si risente su queste onde alla fine di gennaio e si vedrà allora chi ha avuto ragione.
Vedrà effettivamente qual è l'effetto delle Olimpiadi e soprattutto qual è l'effetto di tenuta su medio e lungo termine del PIL inglese, considerando che, l'abbiamo detto più volte, fino a poche settimane fa tutti lo confermavano, persino il governo inglese, l'economia britannica è una di quelle messe peggio a livello europeo.
Che poi lei, secondo me, alla fine è uno vendicativo e se per caso perde, lancia contro il governo inglese Matrix il cane sminatore.
No, non c'è bisogno, fanno tutto da soli, guarda, basta per esempio la notizia di cui parleremo dopo della Ford per dimostrare che gli effetti a lungo termine non sono quelli sperati.
Cosa c'ha la Ford?
Beh, chiude 2 impianti in Gran Bretagna, sono 6.000 posti di lavoro che saltano.
Ma perché avevano letto la sua copertina all'epoca e quindi hanno avuto una crisi di fiducia?
No, perché se l'economia britannica è in difficoltà, è sempre più dipendente dalla finanza e dai servizi e si perde quel poco di industria che è rimasta, voglio vedere come può avere una sostenibilità a medio-lungo termine.
Prof, abbiamo un minuto prima di chiudere questa prima parte del giorno delle locuste, poi riapriremo in modalità CSI locuste subito dopo il GR di Popolare Network. Vuole impegnare questi ultimi 58 secondi per lanciare ulteriori strali contro la stampa finanziaria internazionale del governo inglese oppure li vuole utilizzare in altro modo?
No, solo sottolineando come sempre nel dato che è emerso, per esempio, le attività immobiliari, cioè il business legato all'edilizia in Gran Bretagna è sceso di ulteriori 2,5 punti percentuali e siamo a meno 10 in un solo anno, come dire, riguardo ai parametri che dovrebbero contare sul PIL di un paese come l'Inghilterra.
Insomma, la situazione mi sembra chiara. Se l'Inghilterra non affonda nel giro di 6 mesi, va lei là, toglie il tappo e la fa sprofondare nel mare del nord. Va bene, il professor Di Stefano si sarà calmato, sarà ancora quella bestia che avete sentito nella prima parte di trasmissione. Lo scoprirete tra poco, subito dopo il GR di Popolare Network.
A fra poco.
Uno dei riff di chitarra è uno dei ritornelli pop più famosi della chiusura del secolo, This Charming Man, The Smiths, alle 8:38 minuti, qui sulle frequenze di Popolare Network, quando comincia la seconda parte del giorno delle locuste. A proposito di uomini affascinanti, rieccolo qua, ha ritrovato la sua compostezza, ha sbollito la sua rabbia prendendo a calci un sacchettone di rubli durante il GR di Popolare Network, e nel frattempo, mentre si consumava tutto ciò, fulminea istantanea la risposta di Ezio Mauro a Ferruccio De Bortoli, che, come vi abbiamo detto, aveva pubblicato la notizia di Matrix, il cane sminatore. Come risponde Ezio Mauro con le fotografie esclusive dello sputo del pesce arciere? Le trovate in homepage su Repubblica, proprio a destra delle notizie sul terremoto, l'esclusivo sputo del pesce arciere, questa mattina in esclusiva. Professore, buongiorno, rieccoci qua.
Aspetti,
mi è rimasto un'altra volta
buongiorno,
senza microfono.
Buongiorno.
Allora, non so se l'ha visto ieri, ma c'era la notizia di una ricerca svedese che dice che non sarebbe la donna, bensì il maschio, il re del multitasking. Ed è abbastanza vero, perché io ieri, per esempio, sono riuscito a perdere contemporaneamente le calze e il telecomando mentre ero in casa. Lei mi è uomo multitasking, oppure almeno in questo mi attiene alla categoria tipica del classico maschio italiano?
No, io sono molto multitasking.
Lei è molto multitasking, non avevamo dubbi. Ma va bene, dicevamo che saremmo entrati subito in modalità CSI locuste e quindi entriamo subito in modalità CSI locuste. Allora, da dove cominciare? Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Vediamo. Io partirei... Volevo che partisse anche la chitarra di Pete Townshend, per quello che sto menando il torrone.
Io partirei...
Dai! Oh, e che l'avevo anche tagliato l'attacco, Partirei dalla Procura federale di Manhattan, che ha chiesto a Bank of America $1 miliardino di danni per aver mentito sulla qualità dei mutui.
Eh sì, il procedimento, che è stato aperto il 24 ottobre, 2 giorni fa, è uno di quelli più interessanti, perché il governo americano ha deciso di fare causa a Bank of America per la qualità dei mutui della sua filiale Countrywide, forse ve lo ricordate, ne abbiamo parlato decine di volte perché era una delle società protagoniste della vicenda dei subprime. L'amministrazione americana ha accertato che già a partire dal 2007, cioè subito prima dello scoppio della bolla mutui immobiliare, Countrywide avrebbe smesso di controllare le reali garanzie dei proprietari di case perché sapeva che i mutui sarebbero stati coperti da Freddie Mac e Fannie Mae, cioè le due ex società governative poi salvate dal governo americano, e adesso arriva la causa, la richiesta di appunto almeno un miliardo di euro di risarcimento nei confronti della Bank of America, che lo ricordiamo è stata una comunque delle banche salvate dallo stesso amministrazione con il programma TARP e quindi con i finanziamenti pubblici.
Allora, un miliardo di dollari è una bella multa, lo è meno se sei una delle più grandi banche internazionali. Fa un filo più impressione i 4, miliardi di euro di risarcimento che insieme a 5 anni di carcere sono stati chiesti a Jérôme Kerviel, ve lo ricorderete certamente, l'ex trader di Société Générale responsabile di quelle perdite clamorose nel 2008 provocate da operazioni altissimamente speculative.
Qui fa anche un po' specie perché ovviamente Kerviel non potrà mai pagare questa multa astronomica, ma nelle intenzioni...
Cosa succede? Vanno in cartella esattoriale poi?
Nelle intenzioni ovviamente della Corte Federale d'Appello di Parigi l'obiettivo è che almeno una parte di questa somma poi venga chiesta in sede civile alla Société Générale, cioè alla banca che avrebbe di fatto coperto una parte delle attività speculative finanziarie condotte da Kerviel. L'inchiesta su questo punto è ancora in corso. Finora la Société Générale era stata condannata dalla Commissione bancaria a una multa di soli 4 milioni per l'inadeguatezza dei suoi sistemi di controllo, ma l'amministrazione francese e i giudici sono convinti che in realtà Société Générale appunto fosse a conoscenza di gran parte degli elementi di rischio, delle posizioni di rischio che erano state aperte su contratti a termine per circa 50 miliardi di euro e che hanno prodotto questa perdita di quasi 5 miliardi.
Nella classifica delle condanne è quasi uno sfigato Rajat Gupta, ex capo di McKinsey e membro del board di Goldman Sachs, perché ha preso solamente 2 anni di carcere e 5 milioni di multa, poca roba.
Sì, diciamo in sé è abbastanza poco rispetto alle condanne.
Cosa aveva fatto Gupta?
Gupta era uno di quelli che aveva utilizzato le informazioni riservate e aveva messo in piedi di fatto una mega operazione di insider trading insieme al famoso fondatore dell'hedge fund Galleon, l'indonesiano Rai Ratnam, che utilizzava le informazioni soprattutto delle società high tech per poi speculare sui titoli delle aziende, in particolare del settore tecnologico. Il Rai Ratnam è stato invece condannato a 11 anni di carcere per insider trading. Evidentemente Gupta, come sostenitore o meglio complice, se l'è cavata appunto con soli 2 anni di carcere, ma dovrà comunque risarcire anche 5 milioni di dollari.
Non è ancora stato condannato, non sappiamo nemmeno se lo sarà, ma intanto continua ad essere sotto processo Kweku Adoboli, ex trader di UBS, questa volta accusato di aver provocato una piccola perdita da 2,3 miliardi di dollari. Ci sono miliardi che scompaiono come se piovesse.
Esatto, se ci pensate, messi assieme stiamo già viaggiando sulla decina di miliardi
Su
una finanziaria secca, e stiamo parlando solo di alcuni episodi e di alcune inchieste giudiziarie. Il processo appunto contro l'ex trader che avrebbe causato questa perdita di 2,3 miliardi prosegue, ma secondo uno dei suoi legali non sarebbe l'unico caso di transazioni non autorizzate. E in proposito c'è un'indagine indipendente che è stata commissionata a KPMG, che ha riscontrato altri 3 casi che non hanno nulla a che fare con Adoboli, che sono già stati riportati all'autorità giudiziaria e quindi che presumibilmente potrebbero portare a nuovi procedimenti e all'evidenza di nuove perdite per UBS, che ancora recentemente ha annunciato nuovi licenziamenti per problemi di conti in profondo rosso.
E veniamo restiamo in Italia, perché ci sono delle belle indagini anche italiane. Non parliamo di Finmeccanica, perché se ne è parlato molto, e non parliamo di Scajola, indagato per corruzione internazionale, aggiornando così il suo palmarès per le primarie del PDL. Adesso parte favorito con questa accusa. Parliamo invece, perché me l'ha detto lei poco prima di andare in onda, del fatto che è stato indagato Giannini. Ma Giannini, quello della Melato?
Ma no, assolutamente.
Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto?
No, non c'entra nulla. Qui stiamo parlando di Giancarlo Giannini, il presidente dell'ISVAP.
Giancarlo Giannini?
Sì, ma il presidente dell'ISVAP. Ah,
omonimo?
Che è indagato per concorso in falso in bilancio per la vicenda Fonsai. Il procedimento parte da Torino, dalla Procura di Torino, perché il gruppo Fondiaria SAI aveva appunto la sua sede sociale nel capoluogo piemontese, ma in realtà questa inchiesta si raccorda poi con quella di Milano su il fallimento Ligresti, perché di questo stiamo parlando, anche se tecnicamente non abbiamo assistito al fallimento dell'intero gruppo, ma solo ad alcune delle società che fanno parte della galassia della famiglia Ligresti. Sono diversi i filoni sui quali al lavoro appunto il PM Orse, dagli acquisti di titoli Premifin da parte dei trust offshore della famiglia ai possibili reati fallimentari connessi al tracollo di Sinergia IMCO, fino al famoso presunto patto segreto tra Alberto Nagel e la famiglia siciliana. Questo si intreccia con invece l'inchiesta su l'ISVAP, un'inchiesta secondo il mio punto di vista clamorosa, perché da almeno una decina d'anni l'ISVAP viene considerato un istituto pubblico di controllo del sistema assicurativo completamente in posizione di inazione, e in questo caso addirittura secondo la Procura di Torino ci sarebbero gli estremi per dimostrare che l'ISVAP avrebbe aiutato la Fondiaria SAI nelle attività di falso in bilancio e nella creazione del buco.
Ha visto invece, a proposito di primarie del PDL, che la Santanchè ha scelto come simbolo la mela?
No, non l'avevo vista.
Deve averlo fatto dopo che ha consultato lo specchio. Ma non parliamo delle primarie del PDL, bensì dell'ILVA. Oh, era un po' che volevo parlare dell'ILVA. Oggi c'è una simpatica inchiesta che fa Vittorio Malaguti sull'Espresso, che dice sostanzialmente che i Riva dicono di aver investito tutti gli utili in azienda, ma in realtà avrebbero trasferito oltre 190 milioni dalle casse del colosso siderurgico di Taranto a una loro holding che sta in Lussemburgo.
Sì, il succo dell'inchiesta verte ovviamente sulle dichiarazioni della famiglia Riva, che al presidente della Puglia Nichi Vendola, che sottolineava come l'acquisto, o meglio il regalo del gruppo ex siderurgico alla famiglia Riva aveva prodotto utili colossali. La famiglia ha risposto con il tradizionale tono arrogante che gli utili erano sempre stati reinvestiti nelle attività industriali. Vero, se non fosse che gli azionisti erano già passati alla cassa con una modalità che ricorda molto da vicino a quella della famiglia Ligresti, e cioè un bel contratto di consulenza tra la stessa Ilva e una holding Riva Fire della famiglia. Contrattino di consulenza di modiche valore, 1,6% valore complessivo del fatturato, solo che il gruppo siderurgico fattura la bellezza di 6 miliardi di ricavi, e quindi avere una commissione dell'1,6% in termini di consulenza della famiglia stessa ha voluto dire nel solo 2011 103 milioni di euro che sono usciti dalle casse del gruppo siderurgico e sono finiti appunto nella Riva Fire. Questi 103 milioni sono poi finiti tramite un giro abbastanza tortuoso nei paradisi fiscali, dove ci sono le fortissime holding della stessa, controllate dalla stessa famiglia, e qui nei paradisi fiscali, proprio in prossimità dell'arresto, perché lo ricordiamo, il patron e il figlio sono ancora ai domiciliari da fine luglio, sia Emilio che il figlio Nicola, ecco, proprio nei paradisi fiscali è stato anche fatto passare di mano il 25,3% dell'Ilva dalla holding Stabeltrigungen, che ha sede in Lussemburgo, una nuova holding Siderlux, evidentemente per mettere a protezione una parte del capitale in previsione che la magistratura vada a chiedere i danni al gruppo, che da almeno 20 anni non ha rispettato alcuna normativa sulla protezione ambientale.
Dalla Puglia alla Sardegna, dalla siderurgia alla chimica, oggi secondo me se quelli dell'isola dei Cassi Integrati leggono il cablo di Wikileaks gli girano lievemente le balle, perché scoprono che le attività dell'Alcoa sono da tempo promosse in tutto il mondo dalla diplomazia americana.
Sì, sono 183 i cablo di Wikileaks che sono stati pubblicati relativi ad Alcoa, solo uno riguarda in realtà l'Alcoa di Portovesme e riguarda esclusivamente un'informativa che l'ambasciatore USA invia a Washington sulle proteste contro l'annuncio della chiusura dello stabilimento. Invece nei cablo si trovano cose estremamente più interessanti, per esempio le pressioni pesantissime fatte nei confronti del governo islandese che sull'orlo del crack aveva deciso un incremento delle tasse sul consumi energetici e il gruppo Alcoa è sceso in campo minacciando ovviamente di lasciare l'Islanda dove ha i suoi impianti e ha ottenuto uno sconto del 90% dell'incremento fiscale, ma la stessa attività diplomatica a sostegno di Alcoa riguardano l'Indonesia, il Vietnam, l'Arabia Saudita, un po' tutto il mondo e persino la Guinea, dove Alcoa è di fatto l'impresa pubblica controllata al 45%, al 49% dalla multinazionale americana che offre ai suoi dipendenti servizi sanitari ma che non valgono per i cittadini della Guinea che sono tra i più poveri al mondo e i cabli di Wikileaks si occupano dello scandalo prodotto dal fatto che due bambini e una donna muoiono perché non vengono assistiti dalle cliniche private dei dipendenti Alcoa in Guinea.
Si fermi lei e soprattutto fermate tutti quanti le rotative. Al Salone del Gusto è arrivata la birra spalmabile. Lei è uno che spalma?
No. Ma cos'è la birra spalmabile?
E che ne so, cioè, è subito sotto, guardi, se va su, è subito sotto lo sputo del pesce arciere di cui abbiamo parlato prima.
Ah, siamo sempre...
Cioè lei non mai spalmato?
No.
Non ha mai spalmato?
Ha spalmato cosa?
Ma cosa vuol spalmare? La Nutella, la maionese, ma che i debiti? Non ha mai spalmato niente in vita sua?
Sì, del burro forse, quando sul pane.
Tristezza, non lo so. Cioè pane e burro naturale, neanche un po' di zucchero.
No, non mi piace, zucchero è troppo dolce.
Mamma mia, vabbè. Beh, parliamo di qualcosa di più allegro della sua vita personale.
Di più allegro non lo so.
È fallita Alessandria.
Infatti, perché non è molto allegro. Ma...
Però rispetto al suo mondo interiore.
Però è molto significativo, la stampa ovviamente di oggi dedica due pagine intere all'incubo Alessandria, stipendi dimezzati, comune occupato, il buco è astronomico per una città delle dimensioni appunto di Alessandria, stiamo parlando di 15 milioni di deficit che volano a 145, 157 milioni di debiti di cui 78 verso le aziende partecipate, la nuova amministrazione che si è insediata dopo un regno PDellino che è quello che ha portato a questa situazione di dissesto, ha cercato in tutti i modi di evitare la dichiarazione di dissesto, ma non ce l'ha fatta e si è anche sentita dire in un incontro che si è svolto proprio la settimana scorsa al Ministero dell'Interno che forse erano un po' troppo sabaudi e rigorosi nella gestione appunto di questo dissesto. Si segnala perché è il più grande dissesto al nord che si sia verificato negli ultimi 30 anni, prodotto appunto da una gestione assolutamente criminale da parte della precedente amministrazione. Infatti il sindaco, un assessore e l'ex ragioniere sono tutti sotto inchiesta da parecchi mesi perché hanno prodotto appunto il dissesto dell'amministrazione e sono anche accusati di aver distratto una parte dei fondi e delle risorse appunto dello stesso comune di Alessandria.
Jacopo, hai sentito? È questo signore con la voce un po' burbera quello che ti ha regalato le zucche gommose di Halloween. Niente, no, perché non sapeva chi era quando gli ho detto.
Ah, ok.
Te l'ha regalata
sì.
Andrea. Professore,
sì.
Mi è venuta la tristezza a immaginarla nella sua solitudine mentre spalma il pane con solo burro. Se è d'accordo io chiuderei qua.
Eh sì, direi.
Posso farlo? Ne ho facoltà?
Ne hai facoltà, ne hai facoltà.
Bene.
Possiamo solo segnalare che la prossima volta potremmo ritrovarci in onda e lo scorporo della rete di Telecom potrebbe essere stato deliberato.
La porto giù al bar a spalmare mezzo chilo di Nutella. È una botta di vita stamattina. Andiamo?
Andiamo.
Insieme? Oh. Ascoltatori, alla prossima settimana. Il giorno delle locuste finisce qua. Vi lasciamo con Django Django e Default Popolare Network. A venerdì prossimo.